E qui in studio oggi c'è Piero, che è un compagno la cui voce insomma è sicuramente familiare, perché è la voce degli approfondimenti sulle questioni previdenziali che vanno in onda il martedì mattina, e che però oggi è venuto addirittura in forma live, perché la questione che andiamo ad affrontare è piuttosto importante, piuttosto problematica, e diciamo potrebbe, anzi potrà avere tutta una serie di conseguenze molto profonde sull'intero sistema previdenziale. E in tutto questo avremo modo anche poi fra poco di sentire un compagno di Firenze, perché partiremo da un caso specifico che è avvenuto nella città di Firenze. Do subito la parola però a Piero per anzitutto spiegarci di che cosa si parla oggi nello specifico.
Dunque, oggi parliamo di un argomento che abbiamo già affrontato in due puntate precedenti, ed è quella dei fondi pensione. E però diciamo che da quando abbiamo incominciato con la prima puntata su questo argomento le cose si sono in parte chiarite, ma in parte anche molto molto preoccupante, insomma, il loro chiarimento. E noi abbiamo incominciato questo argomento, affrontato per la prima volta questo argomento, dichiarandoci stupiti del fatto che il Sole 24 Ore non pubblicava le paginone destinate alla rappresentazione dei rendimenti di fondi pensione nel 2018, soprattutto dei fondi negoziali, quelli legati ai sindacati, quelli legati ai contratti, e questo nonostante ci fosse un impegno redazionale, perlomeno così c'era parso, che prevedeva che di queste cose si sarebbe reso conto ai lettori una volta al mese. Invece erano passati due mesi e ancora non trovavamo niente sul Sole 24 Ore. E bene, nel frattempo, dopo questa preoccupazione, che era accentuata anche dal fatto che le pagine sui fondi pensioni negoziali sindacali non apparivano, ma apparivano le pagine sui fondi negoziali aperti, quelli gestiti dalle banche e dalle assicurazioni sostanzialmente, ed erano tutti tremendi, nel senso che erano pessimi i risultati che avevano avuto nel 2018 ed erano pessimi i risultati che stavano avendo proprio nel periodo in cui quelle pagine venivano pubblicate. Nel frattempo, tra la prima e la seconda trasmissione, abbiamo rintracciato nel sito della COVIP, che è la commissione pubblica che ha la vigilanza sui fondi di pensione, invece le tabelle del rendimento dei fondi pensione, proprio comparto per comparto, come erano andate nell'anno 2018. E ci siamo resi conto che immediatamente che erano andati molto male i fondi pensione aperti, quelli non sindacali, ma quelli chiusi, sindacali, negoziali, che sono parole, sono tutti sinonimi, no? Erano andati molto peggio, nel senso che su 100 comparti di cui fanno parte queste pensioni, perché sono 33 i fondi pensioni, ma poi ogni fondo pensione ha più comparti, per cui complessivamente c'erano 100 comparti. Su 100 comparti non ce n'era uno che fosse andato positivamente, tutti assolutamente negativi. Allora, qui va un po' spiegato che cosa sono queste negatività, perché c'è una negatività a un primo livello e c'è una negatività al secondo livello, e le due negatività si sommano. La prima negatività, che avevano proprio tutti, era quella che nessuno di questi fondi pensione, questi comparti, aveva un risultato confrontabile con il rendimento dei TFR. Per chi non lo sappia, la prima condizione per partecipare e iscriversi a un fondo di pensione è mollare al fondo pensione il proprio TFR. Quindi, quando uno deve valutare un fondo pensione, la prima cosa immediata è vedere come è andato il TFR e come sono andati i fondi pensione. Bene, il TFR aveva avuto un esito sempre positivo, seppure minimo, ha sempre un esito positivo, perché è stabilito per legge che il TFR venga accresca il suo valore di 1,5% l'anno, e a questo incremento si aggiunge l'incremento del 75% della inflazione. Quindi a questa situazione in cui nel 2018 il TFR era aumentato dell'1,9%, avevamo soltanto pochissimi fondi, 23 su 100, che appena appena erano confrontabili con il TFR, erano inferiori ma confrontabili. Tutto il resto invece era, diciamo, una gravità di secondo livello, perché oltre a perdere rispetto al rendimento dei fondi di pensione, tutti gli altri comparti avevano invece un segno meno davanti, ossia il loro rendimento era negativo. Questo significa che è cominciata per quei fondi pensione, per tutti quei fondi di pensione, no? Una erosione del capitale già versato, ossia si stavano consumando il patrimonio che avevano accumulato negli anni precedenti. I soldi dei lavoratori stavano andando in fumo. Questo è quanto sta succedendo ancora, è successo in maniera così macroscopica nel 2018, ma sta succedendo ancora nei primi mesi del 2019. Allora, qui vogliamo chiarire una cosa, che non saremmo comunque, anche se i fondi pensione ce ne fossero, andassero tutti bene, ma uno andasse male, noi continueremmo a dire che i fondi pensione sono una truffa, sono un prodotto finanziario assolutamente inadatto a raccogliere il risparmio pensionistico dei lavoratori, i quali non si possono permettere, no, di giocare a poker con i fondi pensioni, no, sapendo che comunque, no, il rischio, che è il rischio del mercato, no, è, sì, è lì sempre presente e può divorare l'intera loro risparmio. Allora, questa situazione però è particolarmente grave, ma è anche particolarmente significativa, perché non lascia dubbi sul carattere del prodotto finanziario dei fondi pensione e della loro aleatorietà, quindi della assoluta inidoneità di un prodotto finanziario a costituire un posto in cui risparmiare il proprio salario ai fini pensionistici, che poi era stata la scelta fatta nel 69, quando era stato riformato il sistema pensionistico, quella proprio di avere un sistema pensionistico che non sfiorasse nemmeno il mercato finanziario, ma fosse una cosa, una economia circolare che consentiva di passare i contributi pagati dai lavoratori ai pensionati in maniera immediata, istantanea, senza finanziarizzazione, no, di questa ricchezza che apparteneva ai lavoratori e che andava tutelata. Insomma, concludendo questa diciamo queste due puntate, alla fine quello che siamo riusciti a capire, che nemmeno la relazione della Covip ci dice in maniera chiara come è distribuita, però ci sono 4,5 miliardi persi dai fondi pensione complessivamente, no? 4,5 miliardi del risparmio dei lavoratori che non sta più nelle casse dei fondi pensione perché è andata a nutrire i pescecani della finanza che sta al di sopra dei fondi pensione. Di questi però perlomeno 1,250 miliardi erano i fondi pensioni negoziali, quindi i fondi pensioni negoziali hanno perso come e più forse dei fondi pensione che negoziali, sindacali non erano. Quindi ancora una volta si capisce che queste parole garanzia sindacale eccetera sono dei trucchi, perché in realtà la perdita è certa. Però diciamo questo è un fatto importante conoscerlo, prenderne atto, ma le cose gravi che stiamo a cui stiamo assistendo sono altre e stanno trasformando veramente questa cosa dei fondi pensione in un verminaio tremendo. Sono due cose, due fatti, due fenomeni che si intrecciano, sembrano paralleli ma in realtà poi si intrecciano. Uno è quello che già da due anni è incominciata la politica dei sindacati di sottoscrivere contratti nei quali l'adesione dei lavoratori rappresentati da quella in quel contratto vengono messi tutti dentro le liste degli aderenti ai fondi pensione. Capite bene che ha una truffa come era stata quella del silenzio assenso, che faceva ritrovare i lavoratori anche inconsapevolmente già iscritti ai fondi pensione. Questo è veramente un altro salto gravissimo, gravissimo, testimoniato per esempio da uno dei primi contratti, che è stato quello degli edili, il quale ha raggiunto ormai gli 850.000 iscritti in tutta Italia, e però quelli paganti sono 45.000. Quindi è evidente che i fondi pensioni non hanno sfondato, no, sull'idea di risparmio che hanno i lavoratori, sull'idea di pensioni che hanno i lavoratori, però stanno crescendo gli aumenti, lavoratori iscritti, perché ci sono una serie di condizionamenti, di coercizioni, no, che li portano appunto, come nel caso degli edili, a questa cosa macroscopica, diciamo che nemmeno l'1% di un'intera categoria sta aderendo a un fondo pensione recente come quello degli edili. E quindi questa è la prima cosa, diciamo, che ci allarma molto. La seconda cosa è che sta dal 2016 impiantandosi nel nostro paese una pratica contrattuale tra sindacati e aziende di welfare aziendale, quindi di dirottare una parte delle risorse destinate ai contratti al welfare aziendale. Welfare aziendale che la cui colonna fondante più importante rimane la previdenza integrativa, i fondi pensione, ma alla quale si sta adeguando un'altra colonna che sarà altrettanto importante, lo diventerà, ed è quella della sanità aziendale, ossia i contratti prevedono che attraverso prevalentemente dei rapporti con le assicurazioni sanitarie i lavoratori vengono coperti per particolari malattie, particolari difficoltà di salute attraverso questa forma di diciamo welfare aziendale, come viene chiamato, che sostituisce e in qualche modo confligge con il sistema sanitario nazionale. Allora, la mattina di questo intervento, però, al centro quello che ci racconterà Alessandro, che adesso chiamiamo, che è un compagno di Firenze che lavora in un'azienda che ha fatto un contratto aziendale nel quale è previsto il welfare, e che ci dirà in che modo i lavoratori di questa azienda, no, hanno almeno in parte, no, risposto a questa nuova forma di coazione, di obbligo che pare che stia intervenendo.
Understand me more, understand me more, England, be nice, England, big on the eye, England, be nice, England, big on the eye. Well, I give you the lion on your shield, yeah, yeah, yeah. And I was the cook in your kitchen. And if it wasn't for me, you wouldn't win the war now. Zaira ta 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 wanna bow bow bow. Now for play, blimey, peace a tie a cup of tea. My reward, oh no, slice of bread and avocado. England, be nice. I done show you my aunt and I show you my granny. And I don't know what else to pass to you now. I done pass my duchy and my rhythm too. Down for pay, blimey, piece of cake and a cup of tea. My reward, oh no, slice of bread and an avocado. England, be nice, England, big on the eye, England, just be nice, England, big on the eye. Understand me more, understand me more.
Le 10:12, siamo in collegamento con Alessandro da Firenze. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Alessandro. Io ho già fatto una premessa che riguarda gli ascoltatori, perché su questo argomento dei fondi pensione abbiamo già fatto due precedenti interventi. Però ecco, lascio subito la parola a te perché tu ci descriva la situazione che state vivendo nella vostra azienda e rispetto al fondo pensione cui vi siete trovati iscritti in maniera spesso
in maniera coatta. Ma senti, la faccenda è questa: nel contratto nazionale degli autoferrotranvieri del 2015, mi sentite?
Sì, bene.
Sì, perfetto, perfetto. Non sentivo più niente. E l'articolo 38,A recita il seguente discorso: che le aziende decidono con la scusa del welfare aziendale in riduzione al salario, all'aumento salariale, una parte dell'aumento salariale viene di questa parte di 100 euro vengono devolute a questo questo welfare, di cui 99 euro vengono messe dall'azienda per il fondo Priamo, che è il fondo pensione degli autoferrotranvieri. Queste 90 euro ha per ogni dipendente, fa sì che c'era scritto chiaramente che non ha nessun onere aggiuntivo per quanto riguarda le aziende, e non specificava niente per quanto riguarda il lavoratore. L'unica cosa che specificava del lavoratore era che chi a quel tempo, al momento della sottoscrizione dell'accordo, al momento del versamento delle 90 euro annue, non era iscritto al fondo Priamo, veniva obbligatoriamente iscritto d'ufficio al fondo Priamo. Questo era quello era
proprio
stato,
usava questo termine obbligatoriamente.
Obbligatoriamente iscritto al fondo Priamo. Su questa, come Covas, abbiamo cominciato subito una vertenza, diciamo, quasi nazionale, perché noi a Firenze, in altri posti dove siamo, Roma, Spezia, Brescia, a Padova, a Venezia, insomma, ci siamo mobilitati facendo subito, diciamo, un ricorso gerarchico, una lettera di diffida all'azienda, in cui si diceva: guarda, io non voglio essere iscritto, quindi non funziona in questa maniera il codice civile sui fondi pensione, prescrive che ci sia la volontarietà di iscrizione, quindi io non voglio essere iscritto e quindi ti diffido da iscrivermi, da versare per me le 90 euro ed iscrivermi al fondo. Questa prima, diciamo, mossa.
Senti, voglio fare aprire una parentesi. Io ieri mi sono letto tutto il decreto del 2005 che prevede, ma credo che la libertà e l'adesione individuale sia evocata per lo meno 5 o 6 volte nel decreto.
Sì, ma fa parte anche del codice civile questa cosa qui. Però infatti su questo, attenzione, su questo si sono dovuti muovere, nel senso che la Confip, quello che dirige i fondi, l'organo supremo dei fondi pensioni, li ha stoppati dicendo: fermi, perché nel vostro statuto, nello statuto del fondo Priamo, come presumo in tutti gli altri statuti dei fondi, c'è scritto chiaramente che il lavoratore, nel momento aderisce al fondo, deve versare una parte del proprio TFR. Quindi la nostra iscrizione, anche se coatta, se non modificata con qualcosa, avrebbe comportato l'iscrizione, una parte del TFR anche all'interno del fondo. Questo è stato evitato perché a quel punto lì la Confip è intervenuta e lo Priamo, praticamente il fondo Priamo, ha fatto un nuovo statuto, ha rimodificato lo statuto in cui ha portato la modifica dell'iscrizione contrattuale, che non prevede in questo caso una quota parte del TFR da parte del lavoratore.
Alessandro, ma ecco, credo che questa vostra iniziativa, quelli che hanno lottato in questa direzione, hanno portato a una la Covid ad imporre delle modifiche agli statuti per tutti quante le cose. Quindi diciamo è già stato un intervento in cui i lavoratori hanno pesato.
Sì, certamente sì, però non siamo a nulla, perché poi ci hanno iscritto ugualmente. E poi arrivo, ti sto facendo la cronostoria, ma poi per questo siamo sulla causa legale, in questo punto stiamo andando avanti con la causa legale, perché poi ci hanno iscritto ugualmente. Ti dicevo di più, oltre a Confi, anche nella finanziaria del 2017 si prevede anche lì per legge la possibilità di istituire il fondo dell'iscrizione al fondo previdenziale coatto in base alla contrattazione nazionale dei contratti, ok? Però anche lì nella finanziaria specifica, salvo che non ci sia un'opposizione o un diniego da parte del lavoratore, quindi anche lì si dice sì, si possono iscrivere, però se c'è una manifesta contrarietà da parte del lavoratore non va iscritto, ok? E la manifesta contrarietà è stata ribadita da noi più volte con più lettere. Anche successivamente, quando è stato fatto questa modifica allo statuto, del fondo, in cui a questo punto sono arrivate le lettere dell'azienda in cui diceva che non ci avrebbero iscritto, noi abbiamo rifatto una successiva lettera di diffida in cui si minacciava, praticamente si diffidava l'azienda non solo a iscriverci ma anche a diciamo a dare i propri dati personali di ogni lavoratore a un fondo FIAMO, ok? Per la privacy. Quindi io non volevo essere iscritto e non volevo che i miei dati fossero passati a Primo per l'iscrizione. Nonostante questo, logicamente questi sono andati avanti e ci siamo trovati e attualmente siamo tutti gli autoferrotranvieri sono iscritti al fondo Primo. Okay? Noi, infatti ci è arrivata una lettera in cui ci dicono il ben arrivato nel fondo, in cui ci spiegano tutto, in cui ci danno lo statuto, in cui ci dicono che noi non verseremo niente, però se vogliamo possiamo aderire e campagne pubblicitarie, però abbiamo il nostro PIN per accedere, il nostro numero di matricola, cioè siamo regolarmente iscritta al fondo FIAMO. La differenza rispetto a quelli che lo hanno sottoscritto volontario è che l'azienda non mette ulteriori soldi e noi non mettiamo il TFR. Questa è l'unica caratteristica ci differenzia da un volontario, però noi a tutti gli effetti facciamo parte dello statuto, ci arriva il resoconto, quindi siamo dei soci a tutti gli effetti.
Alessandro, una domanda per i nostri ascoltatori, ma quindi l'adesione che viene sottoscritta attraverso un contratto generale e appunto coatta, no? Poi si trasforma in iscrizione, come tu hai raccontato, no? Senza bisogno di ulteriori passaggi, è soltanto...
Senza ulteriori passaggi. Nel 2005 ti ricordi ci fu il famoso silenzio assenso, qui non c'è stato nemmeno il silenzio assenso perché ci hanno iscritto, e non c'è stato nemmeno il silenzio assenso perché noi abbiamo più volte manifestato l'intenzione di non voler essere iscritta al fondo. Sulla base di questo, a questo punto è partita una vertenza legale, praticamente. Ci siamo fatto tutto il corso, c'è già stata una prima udienza, il giudice ha accettato tutte le nostre osservazioni, si sono smobilitati personaggi piuttosto grossi, insomma, studi da Torino, insomma c'è un pool di avvocati abbastanza grosso da parte del fondo, perché logicamente c'è un grossissimo interesse su questo e questo insomma vada in porto, e diciamo la prima udienza hanno preso conoscenza degli atti, sono stati accettati tutti gli atti da noi portati, respinta l'eccezione da parte di Priamo e dell'azienda, che dicevano che era più un'ideologia politica e non strumentale, insomma sono state respinte, e il 12 di ottobre c'è un'ulteriore udienza. Quindi purtroppo i tempi della magistratura sono lunghi, almeno a Firenze e in tante altre città, per queste vertenze in questa maniera. Però insomma siamo fiduciosi e vediamo quello che succede, insomma, il 12 ottobre.
Io non so, ma per precedenti esperienze di ricorsi fatti alla magistratura su altri argomenti, in altri settori, molto spesso siamo accorti che questo rinvio di udienza in udienza spesso, no, rinviava all'attesa che ci fosse una modifica da parte del governo della normativa, no? Che consentisse di sentenziare contro i lavoratori, o no? È un rischio che correte pure voi.
Si incorre, anche perché poi senti so che c'è stata una sentenza non positiva su questa faccenda qui a Torino, però era impostata completamente diversa dalla nostra. Loro non avevano mai fatto opposizione a questi lavoratori e soprattutto richiedevano che questi 90 euro fossero messi in busta paga. Noi in questo momento chiediamo di non essere iscritti, insomma in questo momento la battaglia che stiamo facendo non è tanto per le 90 euro, ma il discorso della non iscrizione al fondo pensione per tutto quello che comporta, perché nella lettera, per esempio nelle lettere ci arriva dal fondo FIAMO in cui lo elogiano eccetera eccetera, si vantano finalmente che il fondo FIAMO è un fondo con oltre 100.000 iscritti, ma sono iscritti obbligati perché finora non più del 10% degli autoferrotranvieri si era iscritto. Sappiamo benissimo come sono andati i fondi pensione, insomma, cioè il flop che hanno avuto grazie anche alle nostre battaglie e tutto quello che vuoi, però di punto in bianco questi fondi hanno bisogno di essere riattivati e rianimati, insomma, e da 12 anni a questa parte si sta facendo, 14, 23, insomma, si sta facendo tutto il possibile per farli animare questi fondi, i fondi pensioni, anche perché bene o male a noi non ci danno 90 euro l'anno, l'anno in più d'aumento su questa cosa qui, quindi già questo insomma è una parte di salario che è messo lì, sono soldi che le aziende mettono che poi vanno a riescono diciamo dalla porta ma gli entrano dalla finestra, perché si sa benissimo che i fondi pensione sono gestiti dalle aziende e dai sindacati confederali, ecco, quindi è questo.
Ma la cosa che è veramente preoccupante è che nel proseguimento della storia risorse contrattuali vengano decise nella loro destinazione dai contratti, che è una cosa che proprio sembra al di fuori della possibilità, secondo me è proprio una misura da regime, nel senso che il contratto poi di contratto in contratto può mettere condizioni così addette agevolate per riuscire a sedurre lavoratori magari anche a migliaia, no? Per poter diciamo usufruire di una cosa di cui magari i colleghi stanno già usufruendo, quindi è una posizione gravissima questa di non, no, di non mettere in busta paga quello che non è che non si vuole destinare al fondo pensione.
No, no, certo, è chiarissimo, ti ripeto, soprattutto visto si parla, questo diventa anche, cioè anche un altro argomento, sul discorso dei rinnovi, di giorno dei rinnovi contratti nazionali di tutti i vari settori, una parte dell'aumento salariale oggigiorno viene devoluto, viene messo ormai classico in quasi tutti, non siamo solo MAPO per Ferrotramvieri, ma in tutti i settori, a metalmeccanici, fondo Cometa, eccetera, eccetera. Ma però
10 settori già c'hanno nel contratto nazionale questa possibilità, già contrattualmente sì, hanno realizzato questo certo, grande obiettivo oltre, sindacale.
Ma oltre a questo considera che si parla anche non solo di fondi pensioni, ma anche stanno facendo una gran parte anche della provvidenza sanitaria complementare, cioè ti iscrivono anche a dei fondi per diciamo la sanità, ecco, quindi andando a disco con la faccenda, guarda, a questo punto tu c'hai il fondo che ti copre anche di un'azienda da me, Bus Italia, va bene, iscrivere ogni lavoratore a, mi paga per ogni lavoratore una polizza sanitaria assicurativa, che è anche di tutto il gruppo di Ferrovie dello Stato, in cui se hai bisogno, cioè, ti rendono dei soldi, però tu ti rivolgi a strutture private, ecco. Quindi si va anche alla demolizione del sistema sanitario, insomma, con la scusa del welfare. E quindi cioè, questo, ripeto, è anche un altro argomento, però è un argomento che secondo me andrà affrontato e visto, perché il periodo dei nuovi contratti, dei contratti nazionali, sì, che con eviti, cioè cercano il meno possibile di darti soldi, aumenti salariali in soldi, ma in questi teorici benefici che sono a vantaggio delle aziende, dei sindacati confederali, e sono a discapito poi quello di sarà di quello che è la sanità nazionale e quello della pensione nazionale, insomma i fondi nazionali di pensione. Ecco,
senti, questa è la realtà di fatti. Ti racconto un aneddoto a te, ma anche agli ascoltatori, che recentemente a un professore universitario Pizzuti di Roma, che non è assolutamente nemico della CGIL, tant'è vero che è vicepresidente del fondo Cometa, insomma, no? Però ha presentato un rapporto quest'anno sul lo stato sociale, nella quale avverte di questi pericoli, e soprattutto è chiarissimo per quanto riguarda anche i lavoratori, devono capire che il fondo sanità, la sanità cosiddetta aziendale, è quella che più colpisce immediatamente, perché non solo usa i soldi che dovrebbero stare in busta paga per avere delle cose che invece sarebbe utile avere dal servizio nazionale universale e non frammentare, no, i lavoratori, i cittadini, no, ciascuno polverizzato nel suo situazione individuale e demolendo poi sostanzialmente il servizio sanitario nazionale. E ho sentito la risposta di Landini, che assistiva a alla presentazione di questo rapporto, che diceva fai presto tu, diceva al professor Pezzuti, ma quando trovi poi un lavoratore che ti chiede ma io come lo pago l'apparecchio di mio figlio, no, l'ortodonzia,
con il salario gli dovrebbero dare,
poi non sappiamo com'è andata, però è andata avanti la discussione. E quando è toccato a questo professore Pizzuti di rispondere, la risposta è stata: beh, Landini non c'è più, mi dispiace, avrei risposto volentieri anche lui. Ma la risposta sembrava essere: ma non sarà il caso che i sindacati cominciano a lottare perché tutti i bambini abbiano la possibilità di avere l'ortodonzia? Questa cosa non gli passa più nemmeno per la mente, capito?
No, no.
Proprio al di fuori delle loro possibilità, e invece c'hanno problemi grossi con i fondi, e la mia sensazione di pensionato è che l'incontro, i tavoli che i sindacati fanno sulle pensioni è per avere altri soldi di defiscalizzazione per sanare la situazione dei fondi pensioni. Quindi ci abbiamo i sindacati dei lavoratori che operano attivamente perché la ricchezza finanziaria venga detassata ulteriormente, che già lo è tantissimo. È veramente una cosa che non dovrebbe esistere, proprio non dovrebbe
purtroppo esistere. È così, ma c'è interessi, c'hanno troppi interessi, sono dentro tutti i fondi, ci sono loro dentro con poltrone, con carie, con soldi che prendono e interessi, cioè, capito? È stato chiaro, chiarissimo il passaggio di poter aumentare il numero del fondo pensione, perché fondi pensione, come te ben sai, vanno a fare investimenti, speculazioni eccetera, per cercare, diciamo, di fare i profitti e poi da poter dividere, come dico loro, no, per aumentare le pensioni. Però è chiaro che se ti presenti a una multinazionale, ti presenti per l'acquisto dei pacchetti azionari con un fondo che ha 10.000 persone è un conto, con un fondo che ha oltre 100.000 persone ha un peso diverso. Quindi è chiaro che tutto questo è servito solo esclusivamente per interessi del fondo e interessi di gestisce il fondo, quindi aziende e sindacati non federali.
Sì, se poi il fondo, per esempio, è il fondo statunitense BlackRock, che gestisce risorse che sono 3 volte, 10 volte il PIL mondiale, no? Planetario, figurati quello quanto conta, no? È come poi anche la piccola finanza viene divorata in quanto finanza da questi pescecani che si sviluppano sempre più grandi, ecco.
Certo, dai, i vari comparti lì sono chiari, no? I vari comparti, c'è di fondo, comparto sicuro e comparto azzardo, mi possono chiamare, no? In base al quale comparto scegli, c'hai maggiore oltre, però rischi maggiormente del TFR dei lavoratori, perché il rischio poi alla fine sono lavoratori che lo corrono, non certo le aziende o non certo i confederali o chi gestisce questi fondi, ecco.
Sì, no, volevo dirti che ho davanti qui la tabella della Covip e è utile che gli ascoltatori sappiano che, per esempio, il fondo pensione Priamo, nel quale voi vogliono obbligare a versare il vostro TFR, quest'anno ha avuto il comparto garantito meno 1,22%, quello bilanciato meno 4,76%, quello obbligato misto meno 3,02%. Questa è perdita netta del patrimonio che già faceva parte del fondo pensione, quindi c'è un deflusso di centinaia di milioni da ciascuno dei fondi, no, che e sono soldi che sono già versati. Questi numeri, l'ho detto io, va aggiunto la perdita dell'1,9% che il TFR invece aveva avuto nel 2018, 1,9%, quindi siamo in una media, nel fondo di cui stiamo parlando, quello Priamo, intorno al 5% di perdita. È una cosa indecente, insomma. I lavoratori devono assolutamente essere informati, no, di questa situazione.
Per farti un esempio buffo, ma insomma è la realtà, io ho guardato il mio prospetto del fondo Priamo, essendo iscritto, mi arriva il prospetto in cui mi chiedono il mio capitale sociale, eccetera, eccetera. Perfetto, fai conto, loro mi hanno, per l'azienda fiorentina mi ha versato 90 euro, ok? E quindi il mio capitale sociale, uno penserebbe, diceva, sarà 90 euro e 50 centesimi, ha aumentato, no, il mio capitale sociale è 60 euro, nel diviso di 30 per la perdita, per le spese di gestione, cioè già 90 euro mi ha messo l'azienda, non è che è diventato dopo un anno 91, ma è diventato a 60 euro, perché questa, c'è, guarda, stato le,
la vuoi ripetere per cortesia quella storia, perché ma qualcuno non l'ha capita, perché è veramente emblematica. Allora, insomma,
allora, come si diceva, le aziende versano per ogni lavoratore 90 euro, ok? Quindi ci hanno iscritti a questo, indipendentemente dalla vertenza. Arriva i resoconti del fondo. Il mio resoconto, in cui l'azienda fiorentina ha versato per me 90 euro, nel corso dell'anno, io pensavo, mi è arrivato l'estratto conto un mesetto fa, in cui mi fa il bilancio di tutto il mio conto, e il mio capitale sociale, che doveva essere almeno di 90 euro, perché l'azienda 90 euro mi ha versato l'anno scorso, non è di 90 euro, io pensavo forse è aumentato un po', sarà diventato gli interessi 91, cioè se un fondo pensione serve per incrementare e deve essere aumentato. No, assolutamente no. Le 90 euro sono diventate 60 euro. Il mio capitale sociale in questo momento è di 60 euro di conto. Un terzo dovuto a perdite, come dicevete, dell'1%, e dalle spese contrattuali del fondo, le spese, diciamo, del fondo, di gestione del fondo, 30 euro. Quindi praticamente cioè il mio capitale è già diventato un terzo delle famose 90 euro aziendali. Questo è il quanto.
Va bene, se hai cose da aggiungere, cose particolari.
No, aggiungere no, a questo punto.
Quanti siete,
niente,
i lavoratori che state facendo ricorso?
Allora, ricorso da noi, la gran parte della gente, dei lavoratori l'ha fatto, siamo oltre 600 persone che hanno fatto ricorso, però siamo partiti con una causa pilota, una qui e una a Padova, va bene, di un paio di persone hanno fatto causa pilota per vedere un attimino, cioè si è aperta questa causa pilota, insomma, se va bene allora anche tutti gli altri, se a questo punto si apre una vertenza a livello nazionale, se poi va male guarda l'appello, insomma, no, se intanto diciamo una causa pilota fatta da due o tre persone che danno, diciamo, l'input, se questo va bene a questo punto, speriamo vada bene, si può partire a livello nazionale, insomma, ecco.
Certo, è importantissimo. Io vedo, insomma, sollecito gli ascoltatori. Intanto, se Marco può dire come si fa ad ascoltare le trasmissioni di Radio Onda Rossa, lo dice dopo, alla fine della trasmissione. Però quindi è importantissimo che tutti, il maggior numero di lavoratori, di ascoltatori, sia informato su queste cose qua, perché noi, facendo la trasmissione sulla previdenza, parlando di fondi pensione, certe volte ci siamo sentiti redarguire. Una volta un ascoltatore ha detto, cioè, ma ancora parlare dei fondi pensione, ma ormai è fallito tutto. Non è vero che è fallito tutto, è fallito una volta, ma quelli hanno continuato a battere,
quelli continuano.
Per cui quelli che continuano si inventano nuove cose, ma nel frattempo il fallimento che noi attribuiamo giustamente, poi, perché era stato un fallimento di 700.000 iscrizioni su una platea di 20 milioni, no? Quindi tutti parlarono di flop, adesso sono diventati 2.800.000, no?
Per forza, perché sono obbligati a iscritto, ci si trovano dentro iscritti.
Sì, però 2.800.000, vabbè, ma intanto 1.700.000 sono quelli che sono scritti proprio di volontà loro, comunque sono stati persuadi a iscriversi. Quindi c'è il rischio, insomma, di abbassare la guardia, no? E pensare che la cosa sia risolta. Non è risolta una volta per tutte, è stata una vittoria, ma bisogna poi utilizzare diciamo questa iniziale vittoria per proseguire la lotta, non per lasciarla andare. E la stessa cosa è per il welfare aziendale. Il welfare aziendale in 2 anni, perché praticamente è stato lanciato da governi e sindacati all'unisono nel 2016, no, adesso già c'ha 16.000 aziende che hanno fatto contratti, no, o contratti aziendali o contratti territoriali di secondo livello, in cui adottano il modello dell'welfare aziendale, che è una cosa ignobile. L'ultima vergogna è, per esempio, che con il welfare aziendale in qualcuno di questi contratti può essere pagata la retta della scuola privata. Quindi non solo si va contro la sanità pubblica, il servizio universale, non solo si va contro i pensionati, le pensioni pubbliche, il diritto universale, ma si va anche contro la scuola, perché si invitano, o almeno particolari livelli di lavoratori che invece utilizzano per mandare i figli alla scuola privata, perché c'è l'azienda che gliela paga, ecco un'altra cosa.
Ma guarda, su questo, veramente sul referendum aziendale, quello sta succedendo, veramente andrebbe fatto una trasmissione a parte, perché sta diventando ormai una consuetudine, soprattutto nei contratti di secondo livello. Nel momento sui premi risultato, non c'è azienda in questo momento di tutti i settori che, quando arriva a fare un accordo per il premio risultato, non metta all'interno. Noi per fortuna in ASAF, grazie alla nostra presenza, il nostro presidente, questo giorno si è riuscito a bloccare, è stato anche questo in base volontaria, e poi la nostra, diciamo, campagna di informazione ha fatto sì che nessuno, che ben pochi aderiscono. Però fai conto, un premio risultato di 1.000 euro, va bene, che hai raggiunto con gli obiettivi che ti viene dato, questo premio risultato di 1.000 euro, se te lo danno normalmente ti viene tassato del 10%, perché è un premio risultato, c'è una detassazione particolare. Se te aderisci al welfare aziendale, a queste piattaforme in cui con questi 1.000 euro puoi accedere, sì, o alla badante, o al pagamento dell'asilo privato, alla scuola privata, come dicevi te, oppure all'abbonamento Sky, oppure alla palestra, oppure a un viaggio, c'è un pacchetto che te puoi fare con, dall'A alla Z, con questi 1.000 euro puoi fare di tutto. Questi 1.000 euro restano 1.000 euro, cioè la tassazione è zero. Se te lo decidi di mettere nel welfare aziendale, decidi di evolvere in contropartita, diciamo a cottimo, in beni, invece che prendere i tuoi soldi, il tuo salario, decidi di prendere beni, questo non è più tassato, anzi le aziende aumentano un 10% il premio se te aderisci a queste piattaforme, e quindi non prendi, non te li fa mettere in busta paga questi 1.000 euro, ma te li fa mettere nelle piattaforme.
Ci sarà che qualche ogni azienda ragione,
Certo, vedrai, e i lavoratori, dove non c'è, diciamo, un sindacalismo di base, dove non c'è un, diciamo, servizio antagonista che gli può dire varie cose, dove sono solo esclusivamente in mano ai confederali, tutti gli sembra li brilla gli occhi, no? Oddio, buono, mi danno 1.000 euro, perché mi devo pagare 100 di tasse? Li piglio tutte io e chiuso, sì, anzi mi danno anche 300 in più, invece di 900 ne piglio 1.100, e che sono grullo? Questo è il ragionamento, purtroppo, che ma viene inculcato ai lavoratori.
Io ho introdotto un tema che pure questo meriterebbe non una ma 10 trasmissioni a parte,
certo,
che è quello della detassazione, perché chi si iscrive a per esempio ai fondi pensione c'ha fino a 5.164 euro di credito fiscale che può non pagare. Quindi c'è una spesa enorme dello Stato che prende risorse dai lavoratori, soprattutto, che li devolve, no, a una parte dei lavoratori, una parte delle imprese, no, perché sia sollecitata ad aderire. Tant'è vero che questo professore universitario di cui stavo parlando prima, non so se ingenuamente o paraculascamente, no, non dice: ma guardate che questo non va, non va bene, perché va a finire che invece di essere un prodotto finanziario diventa un bonus dello Stato, no, distribuito esattamente al contrario della tassazione, ossia che chi più ha più può risparmiare poi di tasse, no? Per la, per la sanità pubblica questo bonus fiscale è di 3.600 euro, quindi sarà, appunto, bisognerà avere molta coscienza e molta informazione perché la gente dica di no, perché soprattutto mi pare stia succedendo che la sanità sta raccogliendo molte più iscrizioni di quanto non abbia fatto all'inizio il fondo di pensione.
Sì, senza ombra di dubbio, quello della sanità integrativa, le polizze stipulate dall'azienda nel posto, diciamo, come dicevo, del salario, perché anche noi seriamente in quell'accordo lì, io ti ho parlato di 90 euro il punto primo, ma erano 100, sono 100 gli euro che le aziende danno per il famoso welfare, 90 per primo, ma 10 per un fondo sanitario che ancora non è stato bene sviluppato, però già anche quello, mi immagino seriamente nel prossimo contratto nazionale tireranno fuori proprio il fondo sanitario apposta in cui versare i soldi, in cui coprono per le spese, per le, come dicevi te, giusto, come diceva, per l'apparecchio, per il figlio, ecco.
Certo, va bene Alessandro, se vuoi completare qualsiasi cosa.
No, niente, risentiamoci a ottobre appena ci sono novità, magari ci sentiamo su questa cosa. Allora, disponibile
un altro approfondimento per poter capire bene come sta andando la vostra causa, che è comunque una causa pilota sul territorio, perché se dovesse andare bene sarebbero, come si dice a Roma, cazzi acidi
speriamo, dai, speriamo.
Bene.
Allora, un abbraccio Piero e saluti a tutti,
auguri a tutti i lavoratori dell'azienda.
Ciao, grazie Piero, ciao.
Allora, le 10.45, noi terminiamo qui questo approfondimento e ricordiamo che come sempre lo potrete ritrovare per chi lo volesse risentire o per chi non ha potuto essere all'ascolto in questo momento sul sito della radio www.ondarossa.info, disponibile fra qualche minuto.